102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova e ultima puntata della stagione di Giletti 102.5 in grande spolvero anche questa mattina. Massimo Giletti, buongiorno.
Grande spolvero.
Trova oggi in Lombardia. Beh, perché sta seguendo una serie di studi particolari suoi che non so se possiamo rivelare.
No, dovevamo andare insieme a Barbara Sala ieri sera a un evento notturno.
Cosa stai dicendo?
Alla gintoneria.
Abbiamo aperto la nuova gintoneria.
Avete trovato chiusa quella vecchia, mi sa.
Ti anticipo sì. Che tra qualche giorno, un paio di settimane, ci saranno delle novità interessanti sulla gintoneria,
notizia,
anche se fai, ti do già una notizia di buon mattino. Allora, visto che tutte le restanti notizie sono abbastanza tragiche, quindi cerchiamo di parlare anche d'altro. Mi domandavo, ho letto un sacco di articoli dei soliti famosi, noti famosi, no? Che stanno lì nei giornali e criticano il fatto che le televisioni si occupino di Garlasco. Risparmio i nomi e i cognomi di questi vice direttori, vice direttrici italiane. La domanda che pongo a queste persone: ma perché fate degli articoli di questo tipo quando i vostri giornali hanno intere paginate su Garlasco? Cioè, come veramente faccio fatica, perché la domanda c'è e la faremo, secondo me è giusto farla oggi, Luigi, Barba, se non sta diventando troppo show in TV questo il fenomeno Garlasco. Se è giusto parlarne, mi piacerebbe capire le persone che ci stanno per telefonare cosa penso. Però ripeto, fai una pagina di critica sulla TV che si occupa di Garlasco e il tuo Corriere, il tuo Repubblica, il tuo tutto il resto? Intelligente.
Attenzione, è un attacco di Massimo Giletti.
Alla fine uno dice l'ultima puntata.
No,
veramente
bene,
leggo
togli
delle
Sassolini,
cose.
Togli
ma no, ma perché questi che fanno i morali agli altri e non guardano il proprio giornale, non lo leggono evidentemente. Leggono la paginetta su cui scrivono. E rimanete lì nel vostro orto.
Tu hai citato questi che sono grandi. Io ho visto, ma perché l'aveva postato la Lucarelli qualche giorno fa, un giornale di Torino che si occupa di cronaca, che aveva fatto addirittura il sondaggio. Secondo voi, come i reality, no? Vota il concorrente del Grande Fratello. Secondo voi Stasi è colpevole o innocente? Tu barravi sì o no?
Ma è questa degenerazione del sistema.
Non
però
può,
insomma,
dai.
Luigi sa bene che al centro dell'interesse delle persone ci sono determinati
c'è questo
e quindi la domanda che facciamo, dobbiamo occuparcene? Chi ha fatto radio, chi fa televisione, o deve smettere di parlare di Garlasco? Ascoltiamo, vediamo.
Questa è la domanda. Per rispondere, per venire in diretta, per parlare con Massimo Giletti, chiamate lo 02 25 15 15. Pronti a partire con la nuova canzone di Marco Mengoni, Cypher Comi, si intitola Sto bene al mare.
Di stare in città, mi sento meglio nelle tane dei bruchi, non è il denaro né una cookie mamma che mi fa stare in una valle di cubi, potevo fare come ha fatto papà e capirci qualche cosa di tubi, per poi finire coi compari nei bar con i Campari, le Marlboro e gli urli.
Mi ci vedi tu a Cinecittà a fare il ruolo dell'attore più bello, a dire frasi che domani chissà se avranno un senso per avere un anello. Ma mi ci vedi tipo tua City Life a fare i cinci con i re di cemento, a festeggiare di un futuro che sai cambia colore come cambiano i venti. Sto bene al mare, al mare, oh al mare. Sto bene al mare, sto bene al mare, oh al mare, oh al mare. Sto bene al mare.
È così calda e bagnata appena uscita dall'acqua, nel suo specchio cosmetico stiamo perdendo quota, cattura la pioggia dentro un berretto di paglia, milioni di modi con cui la gente si innamora.
Vali tutto il tempo, ti prego resisti, quanto dura un'amnesia, non c'è futuro di esistere, mi serve aria, un ventaglio, un altro dettaglio, mi sono ficcato in un guaio.
Io non sto bene al mare, mi devo abituare, mi fa pensare mamma a quanto siamo stati male, ho un'estate da sprecare, stavolta rimedio, le sussurro da dietro perché l'amore è così cieco.
Sto bene al mare,
al mare,
al mare.
Al mare,
sto bene al mare, sto bene al mare,
al
dall'altra parte del mare.
Stai bene al mare.
Con gli occhiali, con la crema solare, mentre la terra scompare. Farei un cammino spirituale fino a Timbuktu, per non cadere in tentazioni come i jeans couture. Farti bastare un amore soltanto.
Secondi con
Brindani.
Benvenuto al direttore di Gente, buongiorno Umberto.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
Allora direttore, oggi dobbiamo fare rapidissimi perché abbiamo anche un ospite molto importante ancora da sentire. La domanda è un po' provocatoria, io continuo a leggere fenomeni giornalistici numeri uno, penne numero uno, che scrivono, ah, una vergogna, fanno, parlano di Garlasco, lo trasformano in uno show, e poi dicevo, sui loro giornali ci sono 3-4 pagine, non capisco io o non lo so?
No, è molto semplice, c'è un po' di ipocrisia, diciamo, in giro, Massimo, perché in realtà le persone sono molto interessate a quello che sta succedendo a Garlasco, non tanto per il delitto in sé, quanto perché molti, secondo me, hanno dubbi sul funzionamento della nostra giustizia. Quindi quando si pensa che potrebbe esserci un innocente in carcere in questo caso da 10 anni, secondo me molti pensano, ma potrebbe capitare anche a me, punto di domanda, e quindi si interessano. Quello che fanno i giornali, quello che fanno le TV, quello che fanno le radio è semplicemente di seguire quello che sta succedendo, perché una procura si sta interessando sul rifacimento da capo di un'indagine.
Ma nel nostro caso ci siamo occupati anche con te, protagonista di questa storia, ci sono stati 2 servizi acquisiti dall'autorità giudiziaria, cioè vuol dire che quindi il giornalismo, se fatto in un certo modo, può essere utile anche a chi fa le indagini, se no non acquisirebbero il tuo materiale con le dichiarazioni di personaggi che evidentemente avevano un ruolo importante in quel periodo sulle indagini a Garlasco e non solo, e se hanno fatto degli errori o hanno detto delle cose, poi di queste cose ne risponderanno, perché potrebbero essere anzi molto utili alle indagini. E che succede adesso secondo te? Perché stiamo avvicinandoci alla giornata fatidica, ma il tempo è ancora lungo, no? Un incidente probatorio non è che si risolve in un giorno.
No, il cosiddetto incidente probatorio, che comincia il 17 giugno, richiederà tempi lunghi, si parla di settembre, ottobre, perché dovranno essere esaminati o riesaminati tutta una serie di reperti che o non erano stati presi in considerazione 18 anni fa, oppure dovranno essere riesaminati con nuove tecniche e nuovi esperti. Però io mi aspetto anche, Massimo, delle novità a breve, perché io non penso che si possa continuare con diciamo una serie di sospetti su alcune persone senza che ci sia un'indagine formale. Mi aspetto che la procura di Pavia possa...
Ecco, però una cosa, direttore...
...fornirci delle novità a breve.
È una cosa evidente, direttore, prima di lasciarla agli altri miei colleghi. Le indagini sono state fatte in modo veramente assurdo. Secondo me non sono state fatte. Se uno facesse, e lo farò quando tornerò, l'elenco di tutto ciò che non è stato fatto e doveva essere fatto, credo ci mettiamo almeno mezz'ora. Quindi anche questo è un punto clamoroso, cioè uno scandalo, ma che chi fa le indagini, come le ha fatte? E poi permettimi, ma ti pare normale che chi ha fatto condusse le indagini allora, il generale dei Carabinieri del RIS, oggi sia consulente di una parte che è in causa? Io lo trovo fuori da ogni regola, abbi pazienza.
Ognuno fa
nella libertà, libertà
ognuno
però.
Ognuno fa le scelte che vuole, certo che diciamo considerazioni di opportunità suggerirebbero in alcuni casi di astenersi, ecco, diciamo così.
Luigi,
Direttore, un passaggio solo su a proposito di ciò che diceva Massimo, cioè se io sono un comune cittadino, perché poi anche di questo parleremo con gli ascoltatori, so che i tempi della giustizia in Italia sono lunghi, so che questo tipo di crimini sono molto efferati, ma io cittadino, ma come posso sentirmi se per un caso così importante, per cui sono state schierate sicuramente le migliori forze della giustizia, delle forze dell'ordine del paese, come posso io per una causa che potrebbe un domani, speriamo di non riguardare me, stare tranquillo?
Non devi stare tranquillo, rispondo io, però Brindani è il più esperto perché conosce bene il mondo.
Non possiamo stare tranquilli, purtroppo, però è bene che la giustizia sappia rimettersi in discussione.
Certo. Questo assolutamente. Direttore, io le rubo giusto 30 secondi e poi dobbiamo salutarci. Tutta questa pruderie, no? Anche riguardo alle gemelle, il pompiere amico della mamma di Sempio, così. Qui si sta creando veramente, si sta tessendo questa telenovela.
Rosa, il rosa che non, arriva il rosa sul crime.
Esatto, proprio questo aspetto qui. Se non ci fosse stato, se non ci fosse questa provincia alla Twin Peaks, sarebbe stato, piacerebbe così tanto a livello, ripeto, di televisivo, di audience e di spettacolo, il caso Garlasco?
Ma io penso che questo sia un elemento, diciamo, marginale, nel senso che certamente può scatenare qualche fantasia, però ricorda che al momento non abbiamo nessuna prova, nessuna certezza, diciamo, sia sulle gemelle K, sia su...
No, assolutamente, però già solo a vederle, no? Giovani, belle, ci facciamo, Corona che le inseguiva 17 anni fa, 18 anni fa, cioè noi ci facciamo su un romanzo, capito?
E poi ci hanno messo del loro, diciamo, perché facendo quel fotomontaggio di cui sappiamo, insomma, si sono esposte all'opinione pubblica.
Grazie direttore di Gente Umberto Brindani, grazie per essere stato con noi RTL numero uno dei Popola. Ciao.
Grazie al direttore Brindani. Noi andiamo in pubblicità, ma tra poco ripartiremo esattamente da questi temi, cioè se secondo voi la provocazione era questa, le televisioni, i giornali, i media in generale, anche noi, ci mettiamo dentro anche noi,
e anche tu soprattutto,
sono troppo morbosi.
Tu
perché lui è proprio morboso di suo,
nella Tuscia va molto, anche la Tuscia dove lui ha la sede del suo partito lì, bello, ci vediamo, dai,
pubblicità, poi voi al telefono allo 02 25 15 15 vi aspetta tra poco Massimo Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8.25, siete su RTL 102.5. C'è Massimo Giletti che vi aspetta allo 02 25 15 15. La domanda, la provocazione di questa mattina è sul caso Garlasco. Anche voi dite, come dicono alcuni su qualche giornale che poi comunque se ne occupa, ma siamo troppo morbosi, la TV va troppo su Garlasco, dovrebbe smetterla. C'è Matteo al telefono, come stai Matteo? Dici la tua.
Sono Silvio in realtà. No,
Silvio.
Fa niente.
Silvio, uguale, Silvio.
Ma vedi, la mattina qua sono tutti in gintoneria la mattina. E quindi posso dire, arrivo a Milano, sono tutti andati in gintoneria ieri sera. Quindi
saresti voluto andarci anche tu.
Solo invertito i nomi. Non fate così.
Matteo, allora, Silvio.
Silvio, dici la tua.
Stamattina sono Matteo Palermo.
Va bene, dici la tua, Silvio. Vai, dici.
Allora,
dici.
Tendenzialmente credo che. Non mandare in onda quello che effettivamente sta succedendo forse poi non sarebbe così corretto, nel senso che effettivamente la televisione, la TV dà un'evidenza o quantomeno dà modo di poter un po' risvegliare questa situazione, perché se non fosse stato probabilmente per la TV un po' tutto questo sarebbe sempre rimasto un po', diciamo, non sarebbe mai stato riaperto nel caso, come possa essere stato Erba, come possa essere in questo caso quello di Garlasco. Quindi di conseguenza la TV in questo caso aiuta nel bene e nel male a riaprire un po' tutta la situazione. Quindi personalmente penso sia corretto. E poi, io perdonatemi, la vera domanda ed è la cosa che più preoccupa è: se siamo in uno stato di diritto dove siamo comunque colpevoli e dobbiamo essere colpevoli solo oltre ogni ragionevole dubbio, la cosa che effettivamente ormai ad oggi viene da pensare è che qui si è colpevole più che oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere, solo perché qualcuno pensa che siamo colpevoli.
Massimo,
questo
su questo?
Ma la televisione racconta il rischio che c'è, che poi siccome porti anche l'indignazione, no, delle persone, le alimenti un'indignazione con un certo tipo di racconto, poi che può anche riverberarsi sulla democrazia. Questo è un discorso più profondo. Anche questo eccesso forse di casi, di cronaca, eccetera, potrebbe portare alle persone a guardare, a pensare che una persona comunque al di là di tutto sarà sempre colpevole, perché quel nome è lì ormai. Il fatto che tu per anni sia stato messo dentro un cortocircuito mediatico, alla fine la gente ti guarderà sempre in modo strano. Questo secondo me è il rischio, anche se sarai non entrerai, non sarai condannato, però il dubbio è che tu sia parte di quel giro, di quella
abbia un senso. Il concorso in
quindi allora lì c'è una responsabilità della TV secondo te in questo?
Ma c'è io dico sempre che bisogna vedere come si fanno i programmi, chi li fa, che cosa vuol fare, se vuol spettacolarizzare la notizia o se invece vuole approfondirla. Passa sempre da noi il non parlarne, è fuori dal senso logico della vita. Tu devi raccontare, anche se poi la gente dice ah ma io sono stufata, però li guarda sempre, allora c'è un interesse. Storicamente noi italiani abbiamo questo interesse,
ci piace la cronaca nera. Senti questo messaggio intanto. Grazie Silvio, buona giornata.
Ciao Silvio.
Garlasco è l'unica storia di cronaca nera che seguo perché voglio sapere davvero chi ha ucciso Chiara, scrive Emanuela.
Ecco, perché, questo è il senso.
Perché poi se la televisione si limitasse, diciamo così, a raccontare gli sviluppi processuali oppure i dati, no, fattuali di quello che sta accadendo, annoierebbe. Cioè quello che la televisione fa è sfrucugliare, andare a ramanare nel torbido e trovare fuori le storiacce.
Ma però porta anche volte verità. Quante volte la televisione è riuscita, come dicevo prima, a mettere anche in contraddizione personaggi. Io mi ricordo il famoso caso della ragazza in Puglia uccisa nella famosa casa di famiglia.
Quello a Vetrana.
A Vetrana. Ve lo ricordate? La televisione, l'invasione di TV portò poi questi personaggi a fare una serie di contraddizioni che non potevi più eliminare. A una TV avevi detto che eri lì, a un'altra hai detto che eri là, cioè ecco che poi viene utilizzato tutto questo mondo enorme televisivo per mettere in contraddizione le stesse persone che non essendo esperte pensavano di farla franca. Invece quando dici una cosa in TV quel passaggio rimane e può essere poi valutato. Quindi alla fine il circo mediatico c'è sempre stato, guardate, qualsiasi tipo di grande evento aveva sempre avuto giornali, oggi c'è la TV ancora di più. Forse si esagera, sì, può darsi che si esageri, ripeto, bisogna vedere come lo si fa.
Allora, torniamo allo 02 25 15 15, questo è il numero per parlare in diretta con Massimo Giletti. C'è Roberto, buongiorno Roberto.
Buongiorno dottor Giletti, buongiorno Barbara e tutti. Sì, mi ha un po' anticipato il direttore del dottor Giletti, perché effettivamente allora l'interesse per il crime è altissimo, forse non è neanche secondo al gossip, è primo. Tutto sta alla direzione che la trasmissione prende. Ora ne cito due se posso, chi l'ha visto, ma lo stesso stato delle cose da non impronta più investigativa. Altre trasmissioni che non cito perché stimo meno ci mettono dentro anche la parte gossip e a quel punto catturano l'attenzione, e quindi è solo una questione di come si usa lo strumento. L'interesse è indubbio che è alto, per quello giornali e media ne parlano tutti, internet eccetera. Sta solo all'etica del conduttore e del modo di condurre la notizia.
Le faccio un esempio. Io potrei mandare in onda, avrei potuto perché li ho avuti, e ho scelto questa volta di non farlo, ma lo farò poi quando tornerò. Cioè nel senso, avevo molti messaggi tra tra Chiara e Stasi, Alberto Stasi, i fidanzati.
Sì.
Ascoltare quei messaggi, quegli scambi, non è voyeurismo, è cercare di capire se tra i due ci fossero o meno tensioni, per esempio. Se tra i due il rapporto andava in una certa direzione. Se tu le analizzi così, anche uno scambio banale può essere interessante. perché ripeto,
però scusate, lo deve fare il giornalismo, lo deve fare una televisione,
ma per aver la televisione, ripeto, fa quello che vuol fare. Io trovo che raccontare che c'era un piccione, la famosa email che ha scatenato, che ho fatto vedere tutte le quell'email è agli atti. È un'email che racconta che c'era qualcosa nella vita di Chiara, ma questo vuol dire nulla di che. Poi se gli altri dicono amanti, no, noi ci siamo limitati a dire che c'era un'altra persona che faceva la corte e cercava di sedurre Chiara. Forse, e sarebbe utile, visto che si tratta di un omicidio di un certo tipo, fare chiarezza su tutto quel percorso. Punto.
È un omicidio di tipo passionale, quindi lei ha ragione. Qualunque indizio, anche labile, perché forse a volte gli inquirenti.
Ma qualcuno l'ha intervistata, l'ha interrogata pesantemente quella ragazza.
La collega dice.
Ma siccome il fatto avviene tirato fuori nel 2014 di questa email, non nel 2007, anche se a verbale, ci sono quattro domande molto in croce su quella storia lì. Ma non vuol dire niente, faccio un piccolo esempio. Un piccolissimo esempio, sappiate che i tabulati di Chiara non sono stati controllati, i tabulati di chi era degli altri personaggi che erano intorno non sono stati identificati, per cui sono scaduti, non li trovi più dopo 10 anni. Questo è l'errore grave, certo. E quei tabulati non è che raccontavano la privacy della persona, avrebbero potuto far capire tante cose, tanti tipi di rapporti che magari i genitori non sapevano.
Chiarissimo, Roberto, ci dobbiamo salutare. Ciao. Un abbraccio e buona giornata. Andiamo velocissimi da Matteo, perché grazie. Siete tantissimi, grazie. Vogliamo far parlare tutti. Vai, Matteo, buongiorno.
C'è? Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Telegraficamente,
bravo.
Se da un lato è chiaro che il diritto di cronaca è costituzionalmente garantito, è altrettanto chiaro che però si possa anche discutere di come venga esercitato questo diritto. A mio modo di vedere, da qualche anno a questa parte c'è stata una tendenza a trasferire i processi dalle aule di giustizia agli studi televisivi. E questo, secondo me, non va bene. Non va bene nella misura in cui poi negli studi televisivi si segue, uso la parola di una vostra conduttrice, la pruderia. Cioè si travalicano i limiti di quello che è il diritto di cronaca per andare a cercare l'odio, tirando in ballo la privacy di persone. Senza entrare nel merito, teniamo conto che il dolore dei familiari di Chiara Foggi è un dolore indilebile e vissuto quotidianamente. Dall'altro lato c'è anche uno stato di grave tensione emotiva, presumo, rispetto a chi ha sottoposto le indagini adesso.
Ma questo è normale, però la ricerca della verità, il problema è che in questo caso c'è la ricerca della verità, che forse non è quella che ci hanno raccontato.
Chiedo scusa, non voglio essere maleducato, magari lo sono, ma a me
no, prego.
Chiedo scusa, sì, ma la ricerca della verità. Un conto è il giornalismo d'inchiesta che anche lei conduce, e per l'amor del cielo, ben venga. Un conto è come dire, delegare a trasmissioni televisive attività che sono proprie istituzionalmente di altri soggetti.
Cioè lei dice, chiudo, quando in televisione vedo degli ospiti che la mattina parlano della cucina oppure parlano della partita di calcio e poi parlano anche di quello, non è credibile, non è attendibile.
Sì, hashtag adesso, siamo tutti adesso, criminologi.
Brava, bravissimo.
Adesso le faccio questa domanda provocatoria.
Sì, veloce.
Sì, vai.
Veloce. Lei si farebbe mai curare da un medico che a fronte di una patologia complessa fa una diagnosi e le propone una cura senza averla mai visitata, esaminata la cartella clinica o studiata?
Andiamo terra a terra, c'è un caso clamoroso, in molti programmi hanno invitato un soggetto che si spacciava per essere avvocato, esperto, ecco. Poi abbiamo scoperto che è una fesseria totale. Ecco. E allora andiamo a chiederci perché però. E andiamo qua.
Certo, esigenze pubblicitarie. Ma adesso io chiudo dicendo che
c'è Barbara Sala che sbuffa, attenzione, che dobbiamo andare veloci.
Vai.
Gli avvocati dovrebbero interloquire esclusivamente con i loro interlocutori istituzionali, magistrati, vuoi PM, vuoi giudice a seconda delle fasi.
Purtroppo non è così, dobbiamo darti un saluto perché abbiamo altri grazie. Ospiti, grazie, però è preparato, vedi, studia molto bene, preparato, sì. Barbara, portalo.
Ed è uno di quelli che dice, no, io certe trasmissioni però non le segue, però sapeva tutto.
Beh, preparato, è Barbara.
Preparatissimo.
Come tu sai tutto delle notti milanesi, ho saputo da Luigi Santarelli. I locali top.
A proposito di milanesi, Sant'Ambrosio, Ambrogio, buongiorno, proteggici tu, buongiorno.
Ambrose, Anduma.
Ciao. Vai, Ambrogio.
Allora, prego, Ambrogio, vai, dici la tua.
Ha già detto tutto il signore che stava parlando un attimo fa, che la vedo come lui, diciamo, e sta diventando tutto troppo mediatico. Le indagini dovrebbero fare le forze dell'ordine, chiudere le forze dell'ordine e le TV e i...
Vabbè, ma le forze dell'ordine però non è che smettono di lavorare. Cioè, stanno
invece
lavorando
succede,
comunque.
Succede il contrario, che le forze dell'ordine fanno le indagini, le indagini che fanno le forze dell'ordine vanno bene, e poi i giornalisti fanno le indagini che dovrebbero fare i carabinieri. È tutto al contrario.
A volte succede, ecco, diciamo, a volte succede perché qualcuno non ha fatto bene le indagini in passato e quindi risolleva il problema nel tempo, sai? Quello, purtroppo l'Italia ha una caratteristica, se andiamo a vedere una numerosa serie di crimini veramente efferati, sono stati gestiti nel primo momento malissimo, questo bisogna avere il coraggio di dirlo, tant'è che adesso rischiamo su Garlasco che i carabinieri con questa nuova indagine che la magistratura ha affidato a RACIS, quindi ai carabinieri, smentiscano i carabinieri di prima. Cioè dimostrino come siano state fatte con i piedi le indagini.
Questo
sono sicuro che lo scopriremo.
Questo cosa ci dice? Che allora non sono preparati per entrare su una scena del crimine?
No, signori, se ci sono 40 impronte di persone diverse all'interno della casa dove è stata ammazzata Chiara Poggi, se il corpo di Chiara Poggi, che aveva 4 impronte sul pigiamino, viene rigirato, ribaltato all'interno di una pozza di sangue, per cui dissolve purtroppo nel sangue quelle impronte, cosa devo dire? E chiudo qua l'elenco, neanche i tabulati hanno controllato, voi vi rendete conto? Non hanno preso neanche le telecamere della zona, non sono state bloccate le telecamere della zona per vedere se un'auto passava, ma questo è il minimo che si dovrebbe fare. Allora possiamo dirlo questo? Che sono state fatte male? Quindi essendo fatte male, oggi si cerca di porre rimedio. Io non capisco perché tutto questo contrarietà alla nuova procura. Non lo so, la ricerca della verità passa attraverso la sofferenza. Sì, si riaprono ferite. Sì, speriamo che si riaprano per trovare il colpevole o i colpevoli, perché esempio è in concorso con ignoti.
Esatto. Il problema, cioè
attenti,
il problema.
Santarelli, adesso... e con questa frase ti ho detto
lui
tutto.
Era in tuscia. Lui era in tuscia, sai che hai l'alibi, l'abbiamo già verificato. Grazie
alla sede del partito.
Grazie, ecco. Ambrogio, chiudiamo con Gianluca, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ciao. Di dove sei? Buongiorno.
Sono di Montepulciano, Siena.
Vai.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, Siena.
Ovviamente la televisione
vicino alla tuscia.
Esatto. Insomma,
si beve a Montepulciano, dai.
La televisione fa benissimo occuparsene di questo caso, ci sono tanti aspetti, a prescindere dal voyeurismo che magari può ovviamente stimolare l'audience e le persone a partecipare a questo caso. Si tratta di, io l'estremizzo e penso sempre, se noi fossimo noi stessi Alberto Stasi, se fossimo noi Chiara, lì l'accertamento della verità è la cosa principale. Quindi se dopo 18 anni la magistratura, comunque l'Italia o in un paese democratico, si riesce a riprendere un'indagine, magari a scoprire qualcosa di nuovo che magari non è stato fatto in precedenza, io penso che la televisione faccia bene a spulciare qualsiasi cosa non è stata. Ma
grazie, vedi che almeno qualcuno
ma
dice
tu, ma tu le segui queste trasmissioni in un flash?
Sì, le seguo. Ovviamente si tratta, che come hanno detto altri ascoltatori, si tratta di mantenere anche un aspetto etico, però non è un'invasione della privacy. Io capisco anche i genitori di Chiara e del loro dolore, però sinceramente l'accertamento della verità in molti casi può andare anche oltre certe situazioni.
Chiarissimo. Dai. Grazie, grazie Gianluca per aver chiamato.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Allora, noi andiamo in pubblicità. Tra poco, andando verso la conclusione della puntata di oggi, ci raggiungerà un grande ospite, un grande scrittore che si è occupato, Massimo, come te, in maniera diversa, però anche di tanti casi che poi, per ripercorrere quella che è stata la nostra stagione, sono stati anche, tu citavi la gintoneria, ma anche il caso Brusca, ma anche
ha raccontato con Gomorra, ha squarciato un mondo che nessuno voleva, esatto. Di cui tutti erano a conoscenza, ma nessuno voleva parlare.
Parliamo di Roberto Saviano, tra poco con noi, subito dopo la pubblicità, vi aspetta Massimo Giletti, tra poco. Sono le 8:48, in questo momento siete su RTL 102.5, venerdì 13 di giugno, Giletti 102.5, oggi chiudiamo la stagione con Massimo Giletti, come detto e come anticipato ci ha raggiunto al telefono un grande scrittore che è Roberto Saviano, chi ci segue in radiovisione vede la copertina del suo nuovo libro, si intitola L'amore mio non muore, edito da Einaudi. Saviano, bentornato e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao Roberto, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Poi parleremo di qualcosa di... che ci accomuna su certe battaglie, però prima ti voglio fare due domande veloci personali. Tu sei sotto pressione da una ventina d'anni ormai. Hai mai pensato in una serata in cui magari andava tutto all'incontrario, come a me spesso accade, di dire non dico tornare indietro, non rifarei, ho sbagliato tutto?
Sai Massimo, alla fine so che quando si pronunciano queste frasi sembra essere codardi o ingrati verso chi ti sostiene, però è proprio quello che provo e penso molte volte. Non rinnego assolutamente ciò che ho fatto, ma probabilmente è il tempo per darsi delle responsabilità, cioè non vederle soltanto in chi ti ha fatto vivere così, quindi nei processi, in certa politica, nel crimine, ma anche nelle proprie scelte. E io mi rendo conto che, come dire, mi sono esposto, forse con tanta imprudenza, mi sono tuffato per anni in battaglie dove in realtà non avevo la forza di poter fare senza perdere o distruggere tutto quello che avevo. E quindi sì, tant'è vero che non consiglierei a nessuno di prendere un percorso del genere, ma soprattutto vorrei anche tentare di rimettere a posto laddove le cose si sono distrutte.
Ecco, la cosa che manca di più credo sia la libertà, no? Da una persona, sì, come te, sotto scorta pesante da anni, sulla quale spesso si fa ironia, vorrei dirlo anche a Luigi, a Barbara, perché facile, ecco, provate a vivere H24, spostarsi, essere costretti a cambiare case, non so quante ne abbia cambiate Roberto, cioè non poter stare, vivere anche di nascosto anche le cose personali, no? Più intime, essere costretto a mentire anche a volte per trovare dei è così, è molto complesso questo.
È proprio come hai descritto, cioè tutto deve chiaramente stare sotto questa contraddizione fastidiosissima. Sono elementi burocratici pesanti, perché il processo contro il boss e il suo avvocato, quei Bidognetti e Sant'Anastaso, il boss coinvolti nel processo contro le minacce nei miei confronti, dura da 16 anni, perché questo è l'elemento anche meno osservato. Cioè, noi pensiamo che tutto si risolva quando sentiamo arrestato o condannato, e le organizzazioni sanno benissimo che ciò che stanno facendo in questo istante, per esempio, gli omicidi che sono avvenuti da Fragola ieri e l'altro ieri,
sì,
l'organizzazione sa che ne pagherà le conseguenze, ma tra vent'anni. Se va bene, gli investigatori sono particolarmente abili o c'è qualcuno che ha spifferato, tra qualche anno verranno arrestati i responsabili, forse. E in questi tempi così lunghi io ho letteralmente disperso l'organizzazione della mia vita, anche qui l'avevo simbolico, è una storia da simen, perché tu devi stare attento a non essere attaccato, non fare una dichiarazione sbagliata, perché rischi, o quantomeno rischiavo, certo, perché voglio cambiare passo, di delegittimare anni di tuo lavoro.
Prima di lasciarti a Luigi e Barbara, voglio chiederti una cosa. Io sono stato attaccato duramente per la mia inchiesta sulle curve di Inter e Milan, che raccontano una verità di cui nessuno vuole parlare, pochissimi se ne sono occupati. E raccontano cosa? Che l'Andrangheta, perché questo è, non gli frega niente di Inter Milan, voleva e ha occupato queste curve, ha fatto proseliti, è un esercito di 15-20 mila persone che sta lì. Che chiave di lettura in questa Milano che fa finta che tutto vada bene sempre?
Te lo ricordo bene, diciamo, l'attenzione che avevi dato all'inchiesta a doppia curva, di cui appunto pochi si sono occupati, e chi se ne è occupato ha pagato una grossa pressione. È un'inchiesta fondamentale, ma davvero bisognerebbe leggerla, altrimenti si può sospettare che io stia esagerando. È la più importante inchiesta della storia del calcio italiano, perché mostra come direttamente la dirigenza andranghetista si sia impossessata delle curve e di tutto il settore economico laterale a una squadra: catering, parcheggi, merchandising, bagarinaggio, tutto.
Certo.
Gestione persino della solidarietà che si fa con le associazioni in nome di una squadra. Allora lo usano per riciclare. Bellocco viene ucciso da Beretta, cioè per la prima volta un capo di un'organizzazione criminale viene ucciso da un capo ultra. Una cosa incredibilmente insolita che ci darà delle sorprese investigative, perché probabilmente le organizzazioni criminali hanno iniziato a combattersi, quindi a portare avanti una faida su Milano attraverso gli ultra. La novità più drammatica è che più volte i magistrati hanno dichiarato che le società, pur risultando che con emersa l'inchiesta si sono dichiarate parti civili, sono state omertose. Sempre omertose, nonostante gli omicidi, nonostante le pressioni, le società, in questo caso Inter e Milan, ma c'è un'immensa responsabilità dell'Inter in questo caso, che usava in qualche modo mediaticamente le vittorie sportive per, come dire, tenere a bada tutta questa vicenda. Secondo me le sconfitte sono anche frutto di una pressione che loro hanno sentito, cioè di un clima brutto che non hanno saputo gestire, che quindi calciatori, l'allenatore, tutti hanno pagato sportivamente. I magistrati di Milano più volte hanno detto che c'è stata un silenzioso comportamento, un comportamento subalterno alle organizzazioni criminali, e questo è l'elemento più grave, perché se ne è dibattuto molto poco.
Sì. Prima di salutarci, abbiamo ancora un minuto, Roberto, io starei veramente ore a sentirti parlare di questo, per la tua preparazione e la passione anche che ci metti. Volevo chiederti del tuo ultimo libro. Dal titolo, per una volta quando l'ho sentito ho detto: ma guarda che non sarà un romanzo d'amore, ma non è così. Il titolo richiama quello, L'amore mio non muore, edito da Einaudi, ed è la storia di Rossella Casini. Chi era Rossella?
Rossella era una ragazza toscana di 20 anni, è una storia ambientata alla fine degli anni 70, e mi ha permesso questa vicenda in realtà di fare un'indagine sull'amore, perché Rossella si innamora del suo vicino di casa, Francesco Frisina, un giovane calabrese che è figlio di un dranghetista, e provo a raccontare come l'amore che Rossella prova per Francesco e come quello che Francesco prova all'inizio per Rossella sembri davvero essere un congegno in grado di fermare l'orrore del regime dranghetista. Uso questa espressione perché loro si ritrovano a un certo punto a Palmi, dove Rossella arriva per amore ad affrontare addirittura un capoclan, Franco Condelli, va da lui, chiede di fermare la faida in nome dell'amore. Attenzione, non mafia della giustizia, dei diritti, dell'amore, cioè della possibilità di essere felici. Rossella verrà uccisa, io nel libro racconto, è un romanzo, quindi ricostruisco su base mai arbitraria quello che succede, in modo atroce: verrà stuprata, verrà fatta a pezzi, il suo corpo mai trovato. Non ci sono colpevoli alla sua morte, sappiamo quello che è accaduto perché un pentito, un collaboratore, Lo Vecchio, detto il palermitano, considerato credibile, racconta questa storia.
Ha scelto di raccontare qualcosa, una storia, Roberto, che tu definisci impossibile, ma una storia vera. Questo è il romanzo, e chissà quante altre storie come questa non sono mai state raccontate, magari non saranno mai raccontate. Purtroppo noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma la promessa è di tornare a sentirci per raccontare anche storie come questa, anche storie come quella di Rossella Casini. Io ripeto ancora una volta, chi ci segue in radiovisione la copertina la vede, il libro è L'amore mio non muore, in libreria con Einaudi, il nuovo libro di Roberto Saviano. In bocca
ciao
al lupo,
Roberto,
buon lavoro.
Grazie. Grazie, ciao Roberto. Grazie. Ciao, ciao.
Siete già segnati la data? Domenica 20 luglio, autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il concerto italiano degli AC/DC. Back in Black, riascoltato qui su RTL 102.5. Per chiudere
per
anche
chiudere
la stagione, non la solo stagione, la puntata, la stagione.
Il campionato è finito. Finito il campionato.
Ci siamo salvati anche quest'anno.
Beh, devo dire che io come Juve mi sono salvato proprio in extremis. Invece purtroppo è così la vita. Anni belli, anni bui. Comunque è stato un viaggio fantastico. Il nostro super boss Lorenzo ci ha controllati dall'alto, eh? Nel senso che lui è sempre sui droni.
No, 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 dall'alto sempre perché l'ufficio è in alto.
Beh, ma lui mica, mica come cieli. Hai visto che ha detto è sotto. Quando prima lui ci ha detto è sotto il nostro
la
uomo.
Regia è sotto, regia,
no,
la
lui è sopra.
Sopra.
C'è chi è sopra, c'è chi è sotto.
La vita è fatta a scale.
Chiudiamo che ci sono grillo pronti per i collegamenti tutti, quindi non abbiamo tempo. Grazie.
Buona
per
estate Massimo Giletti.
Buona estate Luigi, che ti vedrò. Ecco, pensami in spiaggia, accendo io godo e tu stai lì tra 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 bello
e io sono al lavoro
e ti mando le foto.
Grazie a tutta
Barbara
la squadra
Sala
che quest'anno ci ha seguito.
Grazie,
regia,
Massimo,
redazione, tutti voi, ufficio stampa, e non solo. Appuntamento con Massimo Giletti presto. Ciao
ciao
ciao.